Grazie, fratello Rich. Fratelli, il Signore vi benedica. Buonasera, amici. Considero un grande privilegio essere qui questo pomeriggio al servizio del Signore Dio. E questi tre giorni hanno significato molto per me. Incontrare vecchi amici e trovarne di nuovi. È così che la vita va avanti per noi, incontrando nuovi amici e godendo dell'amicizia dei vecchi amici. E poi attraverso Grand Prairie e anche quassù ho trovato una vera riverenza tra le persone e un'attesa per un risveglio. Ecco di cosa avete bisogno, è un vero risveglio spirituale, un'effusione dello Spirito Santo sulle persone. E poi ho avuto modo di incontrare alcuni dei miei vecchi amici, Chris Berg, lui è qui da qualche parte di solito lo è, e mi aspettavo di incontrare Milo, sì, fratello Dorney, felice di vederti seduto qui, ottimo. Il signor Dorney è stato la mia guida l'ultima volta quando siamo andati a caccia. I miei amici qui ricordano molte volte che ne parliamo. Ho sentito che da allora sei stato assediato un po' dalla malattia. Ebbene, il Signore di cui stavo parlando è ancora lo stesso Dio, il grande guaritore. Come sta Della? Tutto bene? È bello. Il signor Dorney era davvero un pezzettino di ferro, vi dico, quando aveva circa 70 anni, suppongo. Quando ero quassù e lui era davvero... ero sorpreso di vedere la vera forza in quell'uomo a quell'età. Lui, ovunque io e Chris potessimo andare, lui era proprio là davanti a noi. E io... un uomo non può vivere in un posto simile senza conoscere Dio. Così non potevo stare in piedi, guardare in alto sulle montagne senza vedere il volto di Dio da qualche parte. E ho spesso pregato per il mio amico Chris, il signor Dorney e loro. Un giorno, quando la vita sarà del tutto finita, lungo i sentieri di caccia lassù nella foresta senza fine, spero di incontrare voi, fratelli, lassù, rinnovare la nostra amicizia. Mi troverete lungo alcuni dei sentieri di caccia lassù. Mi guarderò intorno, incontrerò tutti voi, i miei amici cacciatori lassù un giorno. Fino ad allora vogliamo rimanere nel consueto posto per il nostro Signore. Ero in viaggio, stavo per andare in una breve vacanza, poiché sono stato 6 mesi sul campo e mi ha sicuramente sfinito. E ho pensato di prendermi una breve vacanza e di venire quassù a nord per vedere se potessi prendere uno di quei temoli di cui parlavate voi, fratelli, e forse vedere un orso lungo la strada. Così sono salito a cavallo e hanno preso accordi con il vostro pastore. E se piace al Signore, oggi pomeriggio al mattino presto uno o l'altro ce ne andremo per qualche giorno di riposo nella regione selvaggia. Cercheremo di tornare di nuovo sul campo del Signore. Ho pensato che non sarebbe stato bello, anche se sono stanco e affaticato da 6 mesi di fila sul campo, e la mia opera è internazionale, come sapete, in tutto il mondo. E ho pensato che sarebbe stato bello se fossi passato a trovare i miei amici qui a Dobson Creek e Grand Prairie. E voglio ringraziare il Signore per la grande comunione che abbiamo avuto insieme con i pastori e gli uomini con la stessa fede preziosa, in un unico accordo, e tutti amano il Signore e molti di voi. Billy mi ha detto, quando sono entrato, che gli hanno dato un'offerta d'amore questo pomeriggio. Credo fosse giusto. Di certo non volevo che lo faceste, fratello mio, sorella, non ho mai... sono venuto solo per farvi visita e lo apprezzo comunque. E una volta, l'altro giorno, stavo pensando, me ne hanno dato una, se alcuni di voi di Grand Prairie siete qui. Non sapevo nemmeno che fosse stato fatto, finché il signor Sottiman me l'ha detto sulla strada di casa, e non ho neanche avuto la possibilità di ringraziare le care persone. Ebbene, al meglio della mia conoscenza andrà per il regno di Dio, al meglio della mia conoscenza. Grazie di cuore, credo sia scritto nella Bibbia, Gesù disse, in quanto l'avete fatto al più piccolo di questi miei piccoli, l'avete fatto a me. Io sono quello, il più piccolo. Ho 52 anni, predico, da 30 anni non ho mai preso un'offerta in vita mia. Non ho mai preso un centesimo in vita mia a raccogliere un'offerta. Ho sempre lavorato, mi sono guadagnato da vivere e vengo in questo modo. Ebbene, non ho mai... Solamente vado nelle città e pagano le spese della riunione, intendo il grande auditorium, dove dovete prendere $1,000-$2,000 a sera. Ebbene, se ne prendono proprio cura, io non devo averlo. E quando egli mi dà qualcosa, ebbene, c'è sempre, sempre un posto dove metterlo. Quindi sapete cosa intendo con ciò? È un... Mi piace vivere per fede. Ecco cosa dovremmo fare, vivere per fede. Vedo due fazzoletti posti qui sul palco, sul pulpito su cui pregare. Ora, quella non è una superstizione, quella è una scrittura, quella è la Bibbia. Molti di voi forse vorrebbero una stoffa di preghiera. Quello è uno dei più grandi ministeri che ho ora. Qualche tempo fa io sono stato sbalordito. Una signora in Germania, io ne mando migliaia in tutto il mondo, e una signora in Germania aveva avuto l'artrite per circa 20 o 25 anni. E ho mancato di raggiungerla in Germania. Ne abbiamo avuti così tanti. Proprio migliaia di migliaia si riversarono da ogni parte, su, in Cecoslovacchia. E ovunque, così loro oltreoceano. Non è come qui, là le città sono, il paese è piccolo e molte persone. E una riunione del genere li attrae proprio ovunque. E così c'era una piccola donna tedesca, aveva le istruzioni su una piccola stoffa di preghiere. Lei, c'è scritto di chiamare i vostri amici o il vostro pastore, se potete, altrimenti uno dei vicini. Confessate tutti i vostri errori e chiedete a Dio di guarirvi e mettetela su di voi e poi credete. E la piccola donna tedesca è stata sorprendente. Lei mise ciò sulla sua sottoveste, come era stata istruita, fece entrare i vicini per pregare. Confessò tutti i suoi errori e quando se la mise, si mise la mano sul cuore e disse: ora vecchio diavolo, esci da me. E lei semplicemente si alzò attraverso la stanza dopo essere stata su quella sedia a rotelle 20 anni e più. È proprio così semplice. Sapete, ci sono molte volte in cui cerchiamo di raggiungere qualcosa per un certo tipo di fede. E non dovete avere qualche tipo di superfede per essere guariti. L'unica cosa che dovete avere è solo prendere la fede che avete. Sapete, nella Bibbia il sangue veniva applicato alle porte tramite l'issopo. I nostri fratelli del clero lo sanno. L'issopo sono solo erbacce comuni. Ed ecco cos'è, la gente oggi cerca di trovare un'orchidea con cui applicare il sangue, non viene applicato tramite un'orchidea, viene applicato dall'issopo comune, proprio fede quotidiana. Proprio come non dovete avere una super fede, come siete venuti, come fate a sapere che ve ne andrete, come potete guidare la vostra macchina, come sapete di poter muovere la mano, ebbene, lo fate proprio inconsciamente perché credete di poterlo fare. Ora, ecco il modo in cui credete per la vostra guarigione, è proprio concluso ed è proprio tutto. Non serve qualche altra istruzione, qualcosa di super, serve solo una fede comune in Dio. Credetelo proprio come fareste se vostra madre avesse detto che vi avrebbe preso qualcosa, credetelo proprio così. Presero il sangue, il sopo, di solito lo trovano che cresce nelle fessure delle mura in Egitto e Palestina. Avevano muri di adobe e lì sopo cresceva lassù. È una piccola foglia con tre angoli, lo tolgono proprio così, lo immergono nel sangue e lo applicano alla porta. Ebbene, nel sangue, certamente, essendo applicato, lo applichiamo per fede. La fede è comune, proprio come l'issopo. Solo erbacce comuni. Solo credetelo ed è tutto finito. Ora, se qualcuno di voi desidera avere una piccola stoffa di preghiera e non l'avete quassù, se solo mi scriverete in qualsiasi momento, sarò felice di mandarvela. Solo William Branham, Jeffersonville, Indiana, e mi arriverà. E se ne volete una, tenetela proprio nella vostra Bibbia in Atti 19, in caso avvenga qualcosa. Ebbene, semplicemente inviate. Non ci sono spese per niente, solo noi non facciamo pagare per niente, tutto è gratuito. Quindi inviate e ricevetela, saremo felici di inviarvela, felicissimi. Ed è una piccola stoffa su cui ho pregato e ho chiesto a Dio di guarirvi e di aiutarvi. Oh, potrei passare il pomeriggio a raccontare le cose eccezionali che egli ha fatto attraverso ciò, cose potenti, ma sappiamo che le persone devono avere il loro edificio qui stasera e non vogliamo trattenervi troppo a lungo e siamo un po' stretti nell'edificio e siete abbastanza compressi. E così ora vogliamo anche ringraziare i nostri fratelli ministri con tutto il cuore, tutti voi laici, la vostra buona collaborazione. e voglio ringraziare la città, i poliziotti e così via. Dovrò dire questo del mio amico meridionale qui, il signor Evans. Dovrei farlo salire e parlare un po' in modo che possiate sentire dove, come parlano davvero i meridionali. Pensate che io lo dica male. Voi entrò in una stazione di servizio e disse: potresti dirmi dove c'è un motel? Quell'inglese lo guardò in modo molto strano, disse: sì, ho delle vecchie gomme qui, vecchie gomme. Chiese, disse: voglio del gelato. L'uomo disse: certo, allungò la mano e prese una scatola di aspirine e gliela diede. Quindi siamo molto grati. Ha detto l'altro giorno: mi trovavo qui nel negozio di articoli sportivi, un ottimo gentiluomo, gli parlava e stavamo guardando i loro trofei. Stavo cercando di dire a fratello Evans quanto quelle alci fossero più grandi dei suoi conigli giù in Georgia. Così stavamo guardando i grandi trofei appesi là e così disse: qualcuno prenderà una multa. Quindi era il signor Evans, così corse fuori e disse: aspetta solo un minuto, fratello, io. Disse: non importa, non importa. Disse: ti sto solo dando una multa. Bentornato a Dobson, una multa di cortesia. Ed entrò con la sua parlata del sud e disse: fratello Branham, disse, di certo vorrei portare uno di quelli giù in Georgia per seminarlo. Non sono così amichevoli quando attraversate la linea qua giù. Quindi avete un paese meraviglioso, qui un popolo meraviglioso. Avete uno dei paesi più solidi e se il Signore Gesù tarderà fra 50 anni da ora, questa nazione guiderà il mondo. Avete risorse naturali, le vostre colline sono piene d'oro ed argento, avete ferro, minerali, potassio, calcio, ogni tipo di risorsa naturale, legno, ma non avete molte persone. New York City ha 296.000 persone in più nello stato di New York che in tutto il dominio del Canada, vedete? Tutto il completo dominio del Canada, 296.000 persone in più. Vedete, avete molto spazio. E il Canada è uno e un terzo, ovvero due terzi più grande degli Stati Uniti. Avete le risorse naturali, ma non avete le persone, quindi ringraziate il Signore per quello. Vedete voi ancora, se sto vendendo grano e lo baratto con voi per riso, ma quando finirò il grano, cosa faremo? I nostri stati hanno esaurito le risorse naturali, voi le avete, quindi Dio vi benedica con ciò. Avete un buon governo solido e siamo le vostre banche, sono tutte di proprietà del governo e quindi non c'è lo scontro di Wall Street qui. E i vostri figli hanno una grande opportunità, avete molto da offrire loro, più di quanto potremmo in qualsiasi altro posto al mondo che io conosca. Amici miei, non sono qui per dirvelo, lo sapete, ma sono qui per dirvi qualcosa che potete offrire ai vostri figli ovunque. Quello è il Signore, Gesù Cristo, egli è la cosa principale. Perché uno di questi giorni, per quanto grande sia questa piccola nazione, cadrà proprio tanto certo quanto qualsiasi cosa. Deve farlo per far largo all'eternità. Ma date ai vostri figli Cristo, egli è la speranza, l'unica solida speranza che abbiamo. Dio sia sempre con voi ora. Mentre chiniamo i capi, solo un momento prima di avvicinarci alla parola, credo la parola con tutto il cuore. Credo che essa sia la parola di Dio, quindi avviciniamoci all'autore prima di chiedere le sue benedizioni su di noi. Dio onnipotente e benevolo, che ha riportato dai morti il Signore Gesù, tuo Figlio, il terzo giorno, che ha liberamente, per sua grazia, perdonato i nostri peccati e guarito la nostra malattia. A Lui diamo gloria nei secoli dei secoli. Siamo felici di essere un visitatore oggi tra queste preziose persone canadesi. Non ci sentiamo estranei, ma siamo concittadini con loro nella grande economia di Dio. Ti ringraziamo per questo, che insieme staremo come un fronte unito per il regno di Dio, insegnando a tutti gli uomini e a tutte le nazioni a credere nel Signore Gesù Cristo. Come tu ci hai incaricato di andare in tutto il mondo a fare discepoli in tutte le nazioni. E come cittadini insieme oggi uniamo la nostra fede, le nostre speranze e le nostre preghiere per le persone che sono qui. per la riunione di oggi. Se ci sono alcuni qui, Signore, che non ti conoscono come loro Salvatore, possa questo essere il giorno in cui prenderanno quella decisione sufficiente che Gesù sarà il mio Salvatore da oggi in poi. Se qui ci sono quelli, Signore, che sono malati e afflitti, possa la Tua presenza essere così forte e così predominante sull'incredulità che ogni persona qui dentro sarà guarita. Concedilo, Signore, possa non esserci una persona debole in mezzo a noi alla fine di questo servizio. Padre Celeste, quando ci separeremo questo pomeriggio dal servizio per andare nelle nostre diverse case, non so, questo potrebbe essere il nostro ultimo momento di riunione da questa parte dell'eternità. E se sarà così, Signore, se sarà così che deve essere, che non ci riuniremo di nuovo insieme, senza dubbio, se dovessi tornare, se dovessi vivere e tornare tra un anno, molti mancheranno. Allora, Padre, che tipo di persona dovremmo essere? Come dovremmo avvicinarci alle persone sapendo che forse questo è il nostro ultimo momento di riunione? Con la più profonda sincerità, con tutti i nostri cuori e la nostra coscienza spersa dal sangue del Signore Gesù, possiamo accostarci alla Sua parola con fede e riverenza. Allora possa essere fatto qualcosa questo pomeriggio che farà sì che questi figli di Dio crescano più vicini a Te. E so che oggi qui seduti, Padre, in questo edificio ci sono molti di questi, i nostri, quelli che chiameremmo uomini di frontiera. Sono coloni o figli dei coloni. Hanno lavorato il terreno. E l'altro giorno, salendo lungo il sentiero, ho guardato là fuori e ho visto papà e mamma, piccoli bambini a piedi nudi, che tiravano fuori vecchi tronchi dalle paludi, li ammucchiavano, cercando di mettere qualche seme nel terreno in modo da poter avere cibo da mangiare l'anno successivo. Il mio cuore ardeva. Ho pensato, oh Dio, dai loro una casa eterna, dove non ci saranno tronconi da togliere, dove non pianteranno un altro, ne mangerà, ma vivranno per sempre nella loro dimora eterna. I loro piccoli staranno con loro. Concedilo, Signore. Molti seduti qui sanno cosa significhi scendere un sentiero di caccia attraverso le foreste, vedere l'alba e il tramonto. Sanno che nei momenti di difficoltà, che qualche misteriosa cattura, che Dio li ha aiutati e in punti difficili. Li amo, Padre, sono miei fratelli. E come ho espresso per i miei buoni amici seduti qui oggi, spero di incontrarli lungo qualche grande sentiero di caccia in gloria. Possiamo incontrare tutti coloro che amiamo e con cui abbiamo comunione qui sulla terra. E se qualcuno non è pronto per quello, possa essere preparato oggi. Entra nella parola, Padre, pianta il seme nei nostri cuori affinché possiamo avere vita eterna. Perché lo chiediamo nel nome del Tuo amato Figlio, nostro Salvatore, Gesù Cristo. Amen. Devo proprio quasi iniziare con le scritture perché siete persone così gentili. E non lo dico solo per essere gentile, lo dico dal mio cuore. Se lo dicessi in qualsiasi altro modo, sarei un ipocrita e preferirei incontrare Dio da miscredente che da ipocrita. Ora voglio leggervi una scrittura perché credo che ciò che direi io potrebbe fallire, perché sono un uomo, ma ciò che egli dice non verrà mai meno. Cielo e terra passeranno, ma la mia parola non verrà meno. E l'unico modo in cui possiamo avvicinarci a Dio con sicurezza è venire tramite la Sua parola, perché gli ha promesso di onorarla. In San Giovanni 14:8, Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre, ciò ci basta. E Gesù gli disse: con tanto tempo sono stato io già con voi, non mi conosci, Filippo? Vorrei prendere e trarre un contesto da lì. Mostraci il Padre. Quello è il grido del cuore umano. Lo è sempre stato. Poiché sappiamo che c'è un Dio, ogni mortale ha cercato di guardare oltre la cortina del tempo per scoprire se potesse vedere da dove è venuto, qual è il suo compito qui e dove saranno dopo che se ne saranno andati da qui. Ora sappiamo che veniamo da qualche parte, siamo qui per qualche causa e stiamo andando da qualche parte. E non c'è in tutta la letteratura nel mondo, c'è solo un libro che può dirvi da dove venite, chi siete, dove state andando. Quella è questa Bibbia. Così ci avviciniamo a Lui questo pomeriggio. Anche nel libro più antico della Bibbia, Giobbe, quando era ricoperto di un'ulcera, sembrava che tutto andasse contro di lui. E il suo cristiano o i suoi amici religiosi dissero: Giobbe, hai fatto del male. Molte persone vogliono dire perché qualcuno è malato che ha fatto del male, ma non è la verità. Giobbe era un uomo perfetto, Dio disse così. Ma a volte Dio lascia che l'afflizione colpisca il suo popolo per provare la loro fede. Stava provando un santo, non rimproverando un peccatore. E Dio fa questo per provare. Gesù disse, la scrittura dice che ogni figlio che viene a Dio deve essere provato, messo alla prova, addestrato, e poi dimostra di essere un giusto figlio di Dio. Ed ora, nel caso di Giobbe, quando tutte le sue ricchezze gli furono tolte, tutti i suoi figli furono tolti, tutti i suoi amici gli voltarono le spalle, seduto per 7 giorni, accusandolo di essere un peccatore segreto. Eppure Giobbe non sapeva di non essere un peccatore, perché rimase saldo su ciò che Dio aveva promesso. Dio aveva richiesto l'olocausto e Giobbe l'aveva offerto per sé e i suoi figli. E sapeva di essere giustificato perché aveva offerto l'offerta appropriata di Dio. Come potremmo attingere da quell'oggi, quando sappiamo di venire nella presenza di Dio con fede, credendo? Non c'è niente che cambierà ciò. Dio ha detto così e questo lo risolve. Poi, così, quando si trovò nella sua angoscia e sedette sul mucchio di cenere, grattandosi l'ulcera, il suo corpo era ricoperto di ulcere e sua moglie disse: Giobbe, perché non maledici Dio e muori? Egli disse: ora, non la chiamò una donna stolta, disse: parli come una stolta. Egli disse: tu parli come una donna stolta, il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Benedetto sia il nome del Signore, non avrebbe maledetto Dio. Sapeva di non avere niente, disse: sono venuto al mondo nudo e nudo tornerò. Poi, quando lo Spirito venne sul profeta ed egli iniziò a vedere la venuta del giusto, stava cercando di trovare un posto dove poter andare a bussare alla sua porta e dire: io vorrei parlarti un minuto, dei problemi di cui vorrei parlare. Perché sono malato? Perché soffro così? Se solo potessi trovare la sua porta, dove potessi bussare alla sua porta, vorrei spiegarglielo. Poi alla fine Dio gli parlò in un turbine e disse: cingiti i lombi come un uomo. E Dio scese in un turbine e disse: Giobbe, dove eri quando ponevo il fondamento del mondo? Dimmi dove gli assi sono agganciati, quando le stelle del mattino cantavano insieme e i figli di Dio gridavano di gioia. Dove eri tu, Giobbe? Se hai così tanta saggezza, allora lo Spirito venne sul profeta ed egli vide, disse: oh, se solo potessi trovare qualcuno, un uomo da cui potrei andare che abbia comprensione, qualcuno in cui possa confidare e dire: tu sei il rappresentante di Dio, un uomo che possa mettere la sua mano su un peccatore, su un Dio santo, e colmare la distanza. Ecco colui che stiamo aspettando, qualcuno che possa mettere una mano su un peccatore e su un Dio santo e stare sulla breccia. E poi, essendo 2000 anni prima che il giusto venisse, vide una visione, e quando lo fece gridò, perché i tuoni ruggirono, i fulmini lampeggiarono. E questo profeta entrò nello Spirito, vide una visione, poi si alzò e disse: so che il mio Redentore vive, e negli ultimi giorni egli starà sulla terra. Sebbene i vermi della pelle distruggeranno questo corpo, tuttavia nella mia carne vedrò Dio, che vedrò da me stesso, i miei occhi lo vedranno e non un altro. Perché non abbiamo portato niente in questo mondo, è certo che non porteremo via nulla. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, benedetto sia il nome del Signore. Aveva trovato quella consolazione, aveva trovato quel qualcosa che poteva, qualcuno che poteva stare sulla breccia e poteva fare intercessione tra un uomo peccatore e un Dio santo. Sono così felice questo pomeriggio, Chiesa, per voi, amici miei a cui ho dato espressione del vostro duro, faticoso lavoro e del vostro amore e lacrime. Sono felice oggi che anche noi abbiamo trovato colui che può stare sulla breccia e fare intercessione per voi e per me, che siamo indegni. Vorrei parlare di vederlo e mostrarvi quanto è semplice. Molte volte mandiamo via i nostri alunni, i nostri figli nelle scuole per un'istruzione superiore, e non disprezzando quello, Dio non voglia. Quello va bene, fa una parte, svolge una parte, ma non la parte principale. Molte volte li allontaniamo da Dio istruendoli. Non conosceremo mai Dio tramite l'istruzione, non potete. Ora abbiamo scoperto che serve una persona. L'istruzione è il peggior nemico che il Vangelo abbia mai avuto. Ora solo guardate, lo vedrete. L'uomo pensa proprio di poter superare Dio in astuzia, non può farlo. Il suo intelletto è solo di uomo, Dio è spirito infinito. Ora troviamo. Ora voglio parlare sul vedere Dio. Mostraci il Padre e ci soddisferà. Gesù aveva parlato così tanto di suo Padre e Filippo era così desideroso al punto che avrebbe disse solo: ora non lasciate che i vostri cuori siano turbati, perché sto per lasciarvi. Avete creduto in Dio, credete anche in me. Aveva parlato della casa del Padre. E Filippo scoppiò e disse: mostraci il Padre e ci soddisferà. Egli disse: sono stato così a lungo con te, Filippo, e non mi riconosci. Chi ha visto il Padre? Chi ha visto me ha visto il Padre. E perché dici: mostraci il Padre? Ora vorrei chiedere questo pomeriggio: vorreste vedere Dio? Vi piacerebbe davvero vedere questo di cui stiamo parlando? Potrebbe essere visto? Ne abbiamo parlato la prima sera qui, ma mostrerò quattro diversi modi in cui possiamo vedere Dio. Ora parlerò su quattro argomenti proprio velocemente. Dio nel suo universo, Dio nella sua parola, Dio in suo figlio, Dio nel suo popolo. E forse tramite ciò saremo in grado di trovare cos'è Dio, dove egli è. Egli è passato? Egli era qualcosa che una volta viveva e ora è morto? No, Signore.
He said, I will never leave thee nor forsake thee.
E gli disse: non ti lascerò mai né ti abbandonerò. Ecco, io sono sempre con te fino alla fine del mondo. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più, eppure voi mi vedrete, perché io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. Ora, prima parlerò su Dio nel suo universo. Guardiamoci attorno ora e vediamo se possiamo vederlo. E se posso, tramite le scritture, dimostrare che Dio Onnipotente è proprio qui in questa stanza, questo pomeriggio, certamente dovrebbe risolvere la questione se gli crederete o meno. Ma con le scritture e con l'evidenza dimostrerò che Egli è proprio qui, ora. Mancate sempre di vederlo cercando di trovarlo, state saltando verso qualcosa là fuori quando c'è proprio qui. La Bibbia dice che Dio è più vicino a noi delle nostre braccia, delle membra dei nostri corpi, perché Egli è parte di noi, Egli è la nostra vita. Non molto tempo fa, parlando di Dio nel suo universo, c'era un uomo anziano che andava nella mia chiesa chiamato James Wisehart. Era un vecchio pescatore, lo chiamavo zio Jim. Aveva quasi 80 anni ed era solito pescare sul fiume, veniva in chiesa, era del Kentucky, e il fiume è largo circa 1,6 km. E ho le belle ore che il vecchio zio Jim ed io abbiamo avuto insieme sul fiume a prendere quei pesci gatto, sdraiati sulle rive tutta la notte insieme a parlare di Dio e tenerci per mano l'un l'altro e piangere come bambini. Lui è dall'altra parte questo pomeriggio, mi aspetto di vederlo un giorno quando attraverserò. L'ultima parola che io ho sentito dire quando stavo venendo in Canada alcuni anni fa, disse: un giorno Billy Boy tornerai e lo zio Jim se ne sarà andato. Circa due giorni dopo quello cadde improvvisamente e morì per un attacco di cuore, andò a casa ad incontrare Dio. C'era una certa chiesa nella nostra città in cui una cara famiglia andava in questa chiesa, e la chiesa era più che altro una denominazione che credeva che, in un certo modo, insegnava che Dio era una cosa storica. E così c'era un ragazzino nella sua classe di scuola domenicale che era entusiasta. E disse alla sua mamma, disse: madre, se Dio è così grande, perché non posso vederlo? Ebbene, disse la madre, figlio, non lo so. Disse: posso vederlo? Lei disse: non lo so, perché non chieda alla tua insegnante di scuola domenicale. E così loro, il ragazzino alla prossima scuola domenicale disse: maestra, voglio chiederti qualcosa a cui mia mamma non può rispondere. Disse: può qualcuno vedere Dio? Ebbene, disse lei, non lo so. Lei disse: chiedi al pastore. Così il ragazzino, con il suo entusiasmo, andò dal pastore e disse: pastore, desidero farle una domanda a cui mia mamma, neanche la mia insegnante di scuola domenicale, sa rispondere. Disse: questo grande Dio di cui parlate, non è Egli il Dio della razza umana? Sì, figliuolo, perché? Disse: se Egli è Dio, allora può qualcuno vederlo? Mi piacerebbe vederlo. Oh, disse, figliuolo, no, nessuno può vedere Dio. Dio non deve essere visto. Il ragazzino era deluso. Così era solito andare al fiume con il vecchio fratello Wisehart per pescare. Un giorno scese il fratello Wisehart con la sua barba dalla punta argento, aveva circa 75 anni, e avevano fatto una bella pesca sul fiume, stavano scendendo, ecco venire una tempesta e li portò alla riva. E andarono a riva e si riposarono finché la tempesta fu finita, si misero sotto alcuni alberi, sotto i grandi aceri e così via finché la tempesta non fu passata. E poi, finita la tempesta, spinsero fuori la barca e iniziarono a scendere il fiume. E le piccole onde, solo un rematore sa cosa significa sentire la musica dei remi mentre contro le onde, un piccolo fragore delle onde. E il sole stava tramontando a ovest e dietro ad est, da dove erano venuti. Il ragazzino era seduto a poppa della barca e c'era un arcobaleno che usciva attraverso il cielo. Poiché Dio fece una promessa che il mondo non sarebbe più stato distrutto con l'acqua. E il vecchio pescatore, mentre iniziava a tirare questi remi, continuava a guardare quell'arcobaleno. E dopo un po' si notarono grandissime luccicanti lacrime bianche scorrere lungo le sue guance, sulla sua barba dalla punta grigia. E il ragazzino osservò il vecchio solo per alcuni momenti, si entusiasmò così tanto. Corse al centro della barca, cadde in grembo al vecchio pescatore e disse: «Signore, ti chiederò qualcosa a cui mia madre o l'insegnante di scuola domenicale o il pastore sanno rispondere». Disse: «Può qualcuno vedere Dio?» Il vecchio pescatore, sopraffatto dalla domanda del ragazzino, tirò i remi nella barca, gettò le braccia attorno al ragazzino e lo strinse al petto. E piangendo disse: «Dio benedica il tuo cuoricino tesoro, tutto quello che ho visto negli ultimi 50 anni è stato Dio». Aveva così tanto Dio dentro di sé, poteva vederlo ovunque. Ecco come vedete Dio, e portare Dio dentro di voi. Se siete scettici e vi chiedete frustrazione, dubbio, non vedrete mai Dio. Dovete lasciare che Dio entri in voi, allora Egli aprirà i vostri occhi. Ora, per esempio, ho notato venendo su l'altro giorno che tutte le nostre anatre dall'Indiana vengono quassù per far visita a voi gente del Canada. Sono una sorta di creature socievole. E sono venute quassù per una ragione, per fare il nido. Torneranno giù di nuovo in Indiana, così giù, in Texas e Georgia. Scendono con noi in inverno. Vengono quassù per in primavera per visitare tutti voi. E poi quando loro... So che è una parola terribile, tutti voi, ma ricordate che sono un ribelle, quindi... E quando vengono quassù, escono qui nella melma, nei vostri piccoli stagni e sui vostri laghi. E fanno i loro piccoli nidi, fanno nascere i loro piccoli anatroccoli e i loro nuotano in questo lago finché dopo un po' arriva la neve e arriva sopra la cima dei monti. Verso settembre, quando quella prima brezza fredda soffia su queste praterie qui. Ora ricordate quelle piccole anatre, non sono mai uscite da quello stagno, sono nate proprio là. E ora sono anatre di buona taglia, mature. E tra loro ce n'è uno che è nato leader. Dio l'ha reso un leader. E la prima volta che soffia quella brezza, non l'ha mai sentita prima, ma sa che c'è qualcosa che non va. Cosa fa? Lui corre proprio in mezzo a quello stagno con quelle zampette piatte. Mette quel piccolo becco in aria e... E ogni anatra sullo stagno verrà proprio da lui. Che cosa farà? Si solleverà dallo stagno con tutte le anatre presenti e andrà dritto in Louisiana il più veloce possibile. Come fa a sapere che deve andare? Perché? Noi diciamo l'istinto lo guida. Ebbene, se l'istinto può condurre un'anatra da un paese ghiacciato alla salvezza, quanto più lo Spirito Santo dovrebbe guidare la Chiesa del Dio vivente. Il problema è che noi non riconosciamo, ascoltiamo le nostre guide, quelle guide fatte dall'uomo, invece di una guida data da Dio che è lo Spirito Santo. Ascoltiamo vescovi, arcivescovi, cardinali e sacerdoti, quando dovremmo ascoltare lo Spirito Santo, perché quello era ciò che fu dato per guidare la Chiesa. Billy Junior qui da qualche parte, lui ed io eravamo appena entrati in India alcuni anni fa e ho preso un giornale inglese, quello è un paese bilingue, e diceva: suppongo che i terremoti siano finiti perché gli uccelli stanno tornando in volo. Ho letto l'articolo in dettaglio, circa due giorni prima che il terremoto colpisse. In India non sono così benestanti come voi in Canada, devono raccogliere le rocce nei campi per costruire le loro case e costruire i loro recinti e così via. E piccoli uccelli entrano là e costruiscono i loro nidi in queste fessure, poi sui recinti. Le pecore entrano di pomeriggio, il bestiame, e stanno all'ombra, dove il sole, quei diretti raggi di quel sole tropicale li colpiscono ed è terribilmente caldo. Così venivano sempre nel pomeriggio e stavano all'ombra dei muri, grandi muri alti, e gli uccellini facevano i loro nidi e vivevano in queste fessure nelle rocce. Ma un giorno improvvisamente tutti gli uccelli, per qualche ragione sconosciuta, volarono via dalle mura. E il bestiame e le pecore non vennero per stare vicino alle mura. Sapevano che sarebbe successo qualcosa. Cosa successe? Il secondo giorno non entrarono più. E sapete come si facevano ombra? Si appoggiavano uno contro l'altro e si facevano ombra l'uno per l'altro. Penso che la Chiesa dovrebbe impararlo. Voi metodisti, battisti, pentecostali e presbiteriani non sapete, fratelli, che dovremmo appoggiarci uno all'altro, appoggiandoci l'uno sull'altro per farci ombra l'un l'altro, cercando di aiutarci l'un l'altro, non cercando di condannarci a vicenda, ma cercando di fare una piccola ombra del Vangelo in cui stare, perché è un tempo faticoso quello che stiamo vivendo. All'improvviso, verso l'alba del mattino seguente, venne un terremoto, uno dopo l'altro, appunto, che scosse quelle mura. Se le pecore fossero state attorno alle mura, sarebbero perite, anche il bestiame. Gli uccellini fossero stati nelle loro dimore, nelle mura, sarebbero morti. Ma cos'è? Lo stesso Dio che fece entrare nell'arca le pecore, il bestiame e gli uccelli dimostra che egli è ancora lo stesso Dio. 1960. Avvertì i suoi animali di fuggire dall'ira, venire. Egli può anche chiamare il suo, e l'ho ritagliato dal giornale. Poi, dopo l'ultima scossa dei terremoti, gli uccellini tornarono e il bestiame tornò. Che cos'è? Dio nel suo universo, Dio che parla alla natura, mostra che egli è lo stesso Dio che era al tempo di Noè e lo stesso Dio oggi. E se gli uccelli e gli animali possono ancora essere guidati dall'istinto, che è una cosa data da Dio per loro, quanto più dovremmo noi fuggire tramite lo Spirito Santo dall'ira che deve venire? Perché sappiamo tutti che i nostri nomi sono su una bomba a idrogeno russa da qualche parte. Perché non fuggiamo dall'ira? Sappiamo che se moriremo nel peccato, l'inferno sarà il nostro destino. E Dio, come ha promesso negli ultimi giorni, di mandare questi stessi segni e prodigi che vedete compiersi ora nella Chiesa, per essere il segno di avvertimento dell'ultimo giorno. E noi lo guardiamo e rimaniamo ancora nelle vecchie capanne di fango del mondo. Rimaniamo ancora nella nostra incredulità. Dio nel suo universo. Voglio dire questo per i miei compagni cacciatori. Come molti di voi sanno, sono una guida in Colorado. Ho lavorato in un ranch lassù per anni e ricordo le volte in cui noi, la Trouble Sumi River Valley e l'associazione Le Ford fa pascolare in quella valle. Se potete coltivare una tonnellata di fieno, potete mettere una mucca nel pascolo da questa parte di Esther Park e nella foresta Arapaho. Ma il vostro ranch deve produrre una tonnellata di fieno e poi naturalmente marchiate il vostro bestiame là. Io non credo lo facciate giù a Vernon, fratello Scholz. Qui marchiate ancora il vostro bestiame ed è per evitare che vengano mescolati. E poi hanno un recinto di smistamento dove il bestiame scende in modo che non ritornino sulla proprietà privata. Il ranger era solito stare là e quando portavamo il bestiame dopo il raduno all'inizio della primavera li portavamo per metterli al pascolo, li portavamo lassù e molte volte mi sono seduto con la gamba attorno al corno della sella guardando quel ranger che li osservava mentre passavano. Oh, ci sono tutti i tipi di marchi. Noi avevamo, uno era chiamato il Triporter, il mio vicino era il Turkey Tracker e l'altro era Grimes dall'altra parte che era il più grande allevatore della valle, aveva il bar Diamond Bar e c'erano molti marchi diversi. Ma sapete, notavo che quel ranger non prestava molta attenzione a quei marchi, ma c'è una cosa che controllava attentamente, era la targhetta del sangue. Perché niente poteva pascolare in quel pascolo se non era un report puro sangue, perché erano tutte registrate e lui osservava la targhetta del sangue. Ho spesso pensato che il modo in cui sarà il giorno del giudizio, quando ci troveremo là, egli non noterà quale marchio portiamo, ma egli cercherà il sangue di suo figlio per vedere se l'abbiamo accettato. Un anno la sua caccia, io. La neve non era ancora arrivata, così l'alce era in alto e stavo cercando l'alce lassù. E il signor Jeverez, il capo del ranch, ed era tornato in un'altra sezione, lo avrei ripreso in un paio di giorni. Ma avevamo già preso tutti i nostri, quelli che chiamiamo turisti, i nostri cacciatori nei paraggi, e così eravamo in alto per prendere dei trofei. Ed ero in alto perché la neve fa scendere quelle alce, queste sono una creatura selvaggia. E stavo camminando in quel periodo dell'anno, nevica e poi piove, poi esce il sole e così via. E venne un acquazzone, mi trovavo proprio dietro degli alberi, quasi al limite del bosco. E mentre ero dietro l'albero, ero proprio là pensando,
oh, Lord my God.
Oh Signore mio Dio, io in solenne meraviglia, come e nelle stelle, nei cieli, nel grande universo tu sei Dio. La pioggia cessò molto lontana dove il sole uscì attraverso la fessura del monte. Sembrava il grande occhio di Dio che guardava. E a causa della pioggia e del ghiaccio che pendevano sui sempreverdi, arrivò un arcobaleno attraverso il canyon. E guardai lassù, disse, oh Dio, è così bello essere quassù. Eccoti nell'arcobaleno. E proprio allora un coyote ululò sulla collina e la compagna rispondeva in fondo. E quanto amo la natura, l'universo di Dio. Potevo sentire Dio nell'ululare del lupo e sentì il richiamo del grande vecchio maschio di alce. Si era perso nella tempesta del resto del branco. La stando là con le mani alzate in aria piangendo perché potevo vedere Dio nel tramonto. Potevo vederlo nell'arcobaleno. Potevo sentirlo nell'ululato del lupo per la sua compagna. Potevo sentirlo nel richiamo dell'alce per il suo branco. Dio è nel suo universo, fratelli, certamente è così. Oh, pensai, come possono le persone non vederlo? Pensai, è bello essere qui, come disse Pietro. Costruiamo 3 tabernacoli, ma giù ai piedi del monte. Pensai, Signore, perché dovrò? Sono nato per questo, sono nato per la montagna, mi piace questo. E perché mai dovrei scendere? Ma certamente ci sono bambini malati ai piedi della montagna, con papà e mamma che non conoscono Dio. Devo lasciare il posto e scendere. Mentre mi trovavo là, ebbene, per voi presbiteriani immagino di essermi emozionato, per voi pentecostali stavo acclamando. Divenni così felice che iniziai ad alzare le mani e iniziai a correre attorno e attorno a quell'albero, gridando a squarciagola, lodando Dio. Perché? Lo vedevo nel suo universo, certo. E stavo proprio gridando. Se qualcuno fosse venuto nei boschi avrebbe pensato di avere un pazzo nei boschi. Ma ero a circa 50 chilometri dalla civiltà e stavo correndo, non mi importava, non volevo che qualcuno mi ascoltasse. Stavo lodando il mio Dio. Colui che potevo vedere nel suo universo, sentirlo nei suoi animali, vederlo nel suo tramonto, osservarlo nel suo arcobaleno. Pensai, ogni cosa qui è Dio. Egli è più vicino del vostro braccio destro. Voi mancate di vederlo. Come può un fiore crescere senza Dio? Tutta la scienza del mondo non può fare una foglia di quella felce. Possono fare qualcosa di simile, ma non possono farla perché c'è vita in essa. Dio è l'unica vita che c'è. Chi potrebbe guardare in faccia un ungiglio e dire che non c'è Dio e affermare comunque di essere sano di mente? Non potrebbe essere sano di mente. Con tutta la nostra scienza non potremmo mai costruire un ungiglio. Qualcuno mi faccia un albero. Non potete farlo. Fatemi un filo d'erba. Non potete farlo. Quello è Dio, Dio nei suoi fiori, Dio nel suo sole, Dio nel suo universo, Dio nei suoi animali, Dio nella sua creazione, qualcosa di essa. Ricordo una volta, papà e io stavamo arando il mais ed ero solo un ragazzino e il mio cavallo iniziò proprio a sbuffare così in Indiana, nella fattoria. E dissi, che succede? Stavano guardando in alto. Dissi, forse sta arrivando un animale. Oh, vedo il mio vecchio papà. Allora aveva circa 30 anni, suppongo, forse 35. Si fermò, disse, Billy, figlio mio, voglio dirti qualcosa. Disse, quei cavalli non vedono niente. Disse, ma sai cosa sta per accadere? Dissi, no, papà. Disse, sta per arrivare un temporale. Ebbene, disse, ora padre mio, non vedo affatto alcuna nuvola, né sento un tuono, né vedo lampi. Disse, non devi vederlo, non puoi ancora vederlo, loro possono. Disse, non lo comprendo, vuoi dire che la sua vista è migliore della mia? Disse, non necessariamente, ma vedi, Billy, l'onnipotente Dio ha messo nella natura un modo per preservarsi e mantenersi. Disse, quel cavallo può annusare o percepire quel temporale. E disse, Dio glielo dà così da potersi mettere in salvo. Rimasi là un po', mio padre non era un cristiano a quel tempo. Così pensai, certamente, se Dio può dare ad un cavallo un senso per mettersi in salvo quando stanno arrivando i problemi, quanto più può darlo ai suoi figli? Egli è nel suo universo, vedete. Ho arato circa altri due giri, ho sentito il tuono, la nuvola era su di noi in circa un'altra mezz'ora. Potevano percepirlo. E per continuare riguardo al monte, mentre mi trovavo là e giravo attorno a questo albero, gioendo proprio con tutto il cuore. Sapete, io quando mi sento religioso lo sono proprio ora, io mi emoziono in un certo modo, io immagino che potreste chiamarlo fanatismo, ma qualcuno disse, Billy, ti comporti come se fossi fuori di testa. Disse, bene, allora lasciatemi stare in pace perché mi sento meglio così di quanto mi sentivo nell'altro modo. Quindi se non ho il giusto senno, lasciatemi solo tenere questo perché questo mi piace molto di più, conoscendo Dio in ciò. E così girai e girai intorno all'albero ed ero in piedi con le mani alzate dicendo, Dio, tu sei mio padre, oh, ti amo. Tu che hai creato il monte me ne hai fatto godere, hai creato gli animali selvaggi. Ed eccomi qui ad immergermi nella tua presenza, perché gli uomini non possono vederti nel tuo grande universo? Come possono spiegare questa terra che sta in orbita, sospesa nell'aria così girando perfettamente e così perfettamente sincronizzata al punto che gli astronomi possono dire proprio nel momento in cui l'eclisse arriverà sulla Luna, tra la Luna e il Sole 20 e 30 anni prima del tempo? Non è mai stato inventato un macchinario che possa muoversi così, non muoversi così perfettamente. Il vostro orologio non lo farà. Non c'è orologio che possa mantenere il tempo perfettamente, per nessun lasso di tempo. Perderà un colpo due o andrà avanti di un colpo due. Non c'è niente che l'uomo possa fare così, ma Dio è perfetto e gli è proprio in tempo. Questa riunione non è provvidenziale, è la via provveduta da Dio per noi. È proprio nella stagione giusta, il momento giusto. Non siete venuti qui questo pomeriggio solo per caso. È stato Dio che vi ha portati qui. Tutto si sta muovendo proprio bene. Ora, se volete ascoltare, se volete credere, starà a voi. Ma al giudizio, allora Dio dirà, ti ricordi? Allora cosa potrete dire? Ora notate bene attirato, questo suona molto come uno scherzo, ma non è uno scherzo. E stavo correndo attorno all'albero e all'improvviso un piccolo scoiattolo dei pini. Non so se li avete quassù o meno, lui è la creaturina più chiassosa che ci sia nei boschi, lui proprio, ebbene, è proprio come dicono il gufo irlandese, tutto chiasso e piume e niente gufo. Così lui era solo fa chiasse continue, il signor Jeffers era solito dirmi, dizzi cosa li fa gridare? E gli disse ti sta maledicendo? Dissi, che linguaggio! E mentre lui faceva baccano proprio saltando su e giù e pensai, perché sei così eccitato, piccoletto? Dissi, ti ho forse eccitato io perché stavo correndo intorno all'albero? Guarda questo, e andai di nuovo attorno e attorno. Ed era proprio seduto là, proprio scamazzando su un ceppo dove un albero era caduto, e dissi, sapevi che sto adorando lo stesso Dio che ti ha creato? Ora dissi, forse attorno ancora un paio di volte notai il piccoletto, pensavo di averlo eccitato, ma aveva il suo piccolo occhio sporgente sulla guancia e stava guardando in basso in quella radura. E pensai, ebbene cosa c'è laggiù? E la tempesta aveva spinto giù una grande aquila ed ecco per cosa stava squittendo. Non era per me, era quell'aquila. Così guardai e questa grande aquila saltò su. In Colorado abbiamo l'aquila bruna, un grande uccello bellissimo. E mi piacciono le aquile perché Dio paragona i suoi figli, la sua eredità all'aquila. E Dio stesso si definisce un'aquila. Egli è Geova aquila, papà aquila. Noi siamo i suoi piccoli aquilotti. Un'aquila può volare più in alto di qualsiasi altro uccello che ci sia. Se un falco cercasse di seguirlo, si disintegrerebbe nell'aria. Così cercate di imitare il cristianesimo, scoppierete proprio, ecco tutto. Non vi serve a niente. Siate un'aquila, siate nati di nuovo. Cambiate natura, allora potrete salire la scala di Giacobbe. Allora potrete salire ai punti più alti dove ogni cosa è possibile per coloro che credono. Ma dovete essere un'aquila o un credente. Non cercate gli ebrei quando attraversarono come aquila attraverso il Mar Rosso. Gli assalitori che seguivano gli egiziani incirconcisi cercarono di farlo e persero la vita. Non potete imitare il cristianesimo, dovete essere un cristiano. È così. Ora, avevo notato questo grande individuo e io smisi di gridare, o il mio emotivo girare attorno all'albero e guardai questa grande aquila e dissi, ora mi chiedo per cosa Dio mi abbia fermato dall'acclamare. Credo che tutto cooperi per il bene, pensai, stavo avendo un tempo così glorioso. Perché mi fermeresti ora per guardare quell'aquila? Il vecchio rapace. Disse, bene, cosa tu? Non vedo niente di così virile in lui, di così devoto. Ma pensai, ogni cosa quassù deve avere Dio in sé, tutto. Potete guardare la persona più meschina sulla terra e troverete delle cose buone in merito a lui. È così. Quindi Dio è ovunque, dovete solo guardarvi intorno per trovarlo. Ecco perché Gesù disse, credo che se avete qualcuno, potete amare chiunque vi ami, ma potete amare coloro che non vi amano? Quello è lo spirito di Cristo. Vedete, quando quelli vi maltrattano e parlano male contro di voi e del vostro cuore li amate ancora, allora sapete che vi state avvicinando al regno. Vedete? Così egli disse, se amiamo solo coloro che ci amano, che ricompensa abbiamo? Così guardai la vecchia aquila e notai quei grandissimi occhi grigi mentre sbattevano e pensai, ebbene cosa potrei vedere di devoto in quel tizio? Egli è parte della creazione. Ebbene cosa potrei vedere di devoto in lui? Notai che non aveva paura e quello era Dio là, da solo. Dio non ha alcun bisogno di un codardo. Se avete paura di confidare in lui, non fate neanche uno sforzo finché siete soddisfatti che egli mantiene la sua parola e mantiene la sua promessa. Allora non c'è niente che vi fermerà. È così, ma siate certi di sapere dove vi trovate perché peggiorerete soltanto. Poi lo notai e pensai, non hai paura di me. Avevo il mio fucile appoggiato contro un albero, dissi, posso prendere il mio fucile e spararti. E lui era proprio posto là e notai cosa, ebbene lui così, perché non ha paura? E notai che aveva le sue ali, continuava a toccarle per vedere se le piume erano tutte a posto. Pensai, è così, Dio gli ha dato due ali, lui ha fiducia in esse. Lui sa che potrebbe essere in quel bosco prima che io metta la mano su quel fucile. And he's got perfect confidence in his God-given way of escape. e ha perfetta fiducia nella via di scampo data da Dio. E se un'aquila nell'universo di Dio può avere abbastanza fiducia in un dono dato da Dio delle sue ali, quanto più dovremmo noi figli di Dio avere fiducia nello Spirito Santo, anche se il dottore dice che morirete di cancro solo finché potete sentire quella potenza di Dio là. Lasciate che tutto sia una menzogna e che la parola di Dio sia vera. Lo osservai, pensai, eccoti Dio, ti vedo ora perché non ha paura. Dio odia un codardo, l'amore scaccia la paura, quindi se avete amore non avete alcuna paura. Non c'è niente, la paura non ha un minimo di valore in merito ad essa, non c'è niente che vi ostacolerà. Dite bene, se sarei fucilato al mattino non avresti paura. No signore, la paura non potrebbe aiutarmi, la paura potrebbe solo peggiorarmi. Ebbene, cosa potrebbe fare la fede per te se hanno già firmato che morirai domattina? La fede può firmare il mio perdono, amen. Quindi lasciate che prenda la fede. Se il dottore dice che morirete di cancro, è tutto quello che sa, abbiate fede, cambierà la situazione per voi. Se dice che non camminerete mai più, l'uomo sta dicendo la verità, tutto quello che sa. Questo è ciò che può vedere, ciò che può solo seguire i suoi sensi, tatto, olfatto, gusto, udito. Ma vedete, la fede è la sostanza delle cose che si sperano, l'evidenza di cose che non si toccano, gustano, annusano o odono. E fede, lo credete, è un sesto senso, oltre i cinque sensi. Allora guardai quel tizio e pensai, oh ti ammiro, dissi, Dio ti vede in quell'aquila. E mi guardò un po', vide che ero suo amico, quindi non gli avrei fatto del male. E dopo un po' continuò a guardare quello scoiattolo di pini e notai che lo scoiattolo di pini era quello che lo stava maledicendo così tanto, e ne ebbe abbastanza, così si abbassò e diede un grande colpo con le sue ali. In circa due colpi era andato oltre il bosco e ho notato quello che faceva, non lo dimenticherò mai. Ascoltate voi cacciatori, cacciatori, lui sapeva come dispiegare le ali. E c'era una breccia che saliva sul monte. Ogni volta che la breccia veniva, lui cavalcava sopra di essa. Arrivava un'altra breccia, lui la cavalcava un po' più in alto. Poi veniva un'altra breccia, lui andava un po' più in alto. Non mosse una piuma, sapeva proprio come disporre le ali. E rimasi e lo osservai finché scomparve completamente dalla vista. Rimasi là e le lacrime scorrevano sulle mie guance. Dissi, ecco Dio, ecco l'idea, non è. E volò via. Oh Dio, eccolo. Sapere proprio come riporre la vostra fiducia nella sua parola e dire che se è verità. Dio nel suo universo. Credete che egli è nel suo universo? Egli è nei suoi fiori. Potete vederlo ora cosa intendo. Nel tramonto, nell'alba. Nel tenere la terra e il girare del sistema solare. Tutto ciò che egli è. Potrei prendere ore e ore proprio su quell'unico argomento. Dio nel suo universo. Vi dico una cosa, credo che abbiate un giornale circa due volte alla settimana qui a Dobson, non è così? Ora lasciate che i commentatori del notiziario dicano domani sta arrivando l'autunno. E dicano domani ci sarà bel tempo, domani ci sarà bello e caldo. E voi vedete quella vecchia scrofa che toglie i gusci dal lato nord della collina e li porta attorno sul lato sud della collina. Lei sa più cose sul tempo di tutti i commentatori del mondo. Aspettatevi del clima freddo. Vedete quei conigli che tornano molto in alto sotto i cumuli di Starpaia e il giornalista dice ci sarà bel tempo. Non credetelo, sta per piovere, vedete. Lui ne sa di più di tutti i commentatori di notizie perché ha un istinto dato da Dio. Egli è parte dell'universo di Dio. Dio nel suo universo. Ora Dio nella sua parola. Ora cercherò di sbrigarmi, così potremo sbrigarci. Sto facendo tardi. Quello è un problema mio, parlo troppo, vi trattengo troppo a lungo. Ma i fagioli non bruceranno e se lo faranno ne metteremo altri. Ora questo è cibo di cui avete bisogno per la vita eterna. Dio nella sua parola. Ora la Bibbia ha detto che la parola di Dio è un seme che un seminatore ha seminato. Ora sappiamo, voi agricoltori qui sapete che quando ha seminato un seme, se seminate grano, ebbene, produrrà grano se messo con l'attenzione dovuta. Se seminata avena, produrrà avena con l'attenzione dovuta. Ebbene, ecco cos'è la parola di Dio. Se prendete una promessa di Dio e la ponete nella giusta atmosfera, produrrà esattamente ciò che è nella sua vita. Come una gallina, di solito la procedura giusta è prendere un uovo e metterlo sotto una gallina e lei coverà un pulcino. Ma potreste prendere l'uovo e l'atmosfera che conta. Prendete quello stesso uovo di gallina e mettetelo sotto un cucciolo e lasciare che il corpo del cucciolo tenga caldo l'uovo per chiudere un pulcino, vedete? È atmosfera. Ed è la stessa cosa che qui questo pomeriggio. Ecco per cosa sto parlando. Se riusciamo ad avere il giusto tipo di atmosfera celeste, qualcosa accadrà, vedete? Atmosfera. Dio, la parola è un seme. Ora prendete un piccolo albero come un piccolo frutteto, prendete, molti di voi li hanno, prendete un piccolo albero di mele. Ora osservate questo e mettete quel piccolo melo come germoglio, è proprio grande, così, viene da un seme. Ebbene, sapevate che ogni mela che sarà mai in quell'albero è in esso proprio allora? Lo sapevate? Dite quante mele produrrà quell'albero? Forse 150 staia, 200 staia, 500 staia nella vita dell'albero. Ma ora tutti i 500 staia di mele sono dentro quando è proprio grande così. Se non lo è, vi prego, ditemi da dove vengono, vedete? Sono in esso. Ora cosa fate con l'albero? Lo mettete fuori, lo mettete nel terreno, lo piantate e poi lo innaffiate. Ora cosa fa il piccolo albero? Il piccolo albero deve attingere acqua dalla terra e deve bere, 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 deve bere più della sua porzione. E mentre beve inizia a spingere fuori, dopo un po' spinge fuori i rami, poi spinge fuori le foglie, poi spinge fuori i fiori, poi spinge fuori le mele. Deve solo bere e spingere.
And that's the way that a Christian is. We are planted in Christ.
Ed ecco com'è un cristiano. Siamo piantati in Cristo Gesù che, secondo la mia interpretazione, è l'inesauribile fonte di vita. È l'unica cosa che dobbiamo fare se siete malati, se avete bisogno di qualcosa. Quando Dio vi riempirà con lo Spirito Santo, voi siete tramite uno Spirito, siamo tutti piantati, battezzati in un solo corpo. E l'unica cosa che dobbiamo fare allora è solo bere, bere, finché non spingiamo fuori guarigione divina, gloria. E togliamo la vecchia preoccupazione, il dubbio, e lo respingiamo e portiamo dentro nuova vita. Produciamo nuovi frutti dello Spirito. Soltanto bevete, bevete il seme. Ero con il signor Dorney, alcuni dei miei parenti qui sapranno che ho detto questo. Siamo saliti sulla montagna per andare a caccia di una capra e sulla via del ritorno abbiamo attraversato un vecchio incendio o qualcosa del genere. E io riguardo ad un orso che avevo visto laggiù, immagino lo ricordi, signor Dorne, il vecchio orso, dissi, la sua pelle è davvero pesante, da doverla portare giù da quella montagna. E lo stavo guardando in volto e stavo diventando un po' stanco così. Mentre quella sera stava per fare buio, notai che arrivammo in un punto dove l'incendio aveva lasciato in piedi dei tronchi ed erano proprio il più spogli possibile. E ci stavamo riposando un po' e lì ho pensato che andando dal cavallo e il vento soffiava e quando il vento soffiava il suono più orribile faceva pensai, mai sembrano lapidi, questo è un luogo triste. E pensai, padre, cos'è questo? Mi ricorda qualcuno che cerca, dico, sei un cristiano? Sono un presbiteriano, sono un battista, sono un metodista. Sapete cos'è? Siete voi che cercate di resistere, di arrivare in cielo appartenendo ad un'organizzazione. Ora, quell'organizzazione va bene, ma ricordate, ogni volta che nasce un'organizzazione, Dio la lascia. Non andate in cielo tramite un'organizzazione, andate in cielo tramite questo nuovo seme di Dio che nasce nel vostro cuore. È così. E udii quel rumore lugubre e dissi, questo è un posto triste in cui stare. Spero che non accenderemo un fuoco e resteremo qui. e la luna era uscita e quei vecchi alberi luccicanti così. Pensai, non è una cosa orribile, un vecchio luogo simile a lapidi, triste. Cosa diceva? Una volta eravamo grandi pini ondeggianti, ma il fuoco ci ha bruciati. Ed ecco come oggi quando chiedo se un cristiano non sanno cosa significa essere cristiani, molte persone dicono sono metodista, sono battista, sono pentecostale, sono presbiteriano. Quello non ha niente a che fare con ciò. Se quel piccolo seme è entrato qui, allora potete appartenere a qualsiasi cosa vogliate. Allora siete un cristiano nato di nuovo, ma senza quello siete perduti. Dio è un seme, la sua parola è un seme. Notai un'altra cosa, signor Darnay, Chris, che notai in quei piccoli pini. Pensai, ebbene, ora quelle sono quelle grandissime denominazioni. Hanno detto, oh, una volta avevamo un John Wesley, una volta avevamo un Martin Luther, una volta avevamo un Senke, un Finney, un Knox, un Calvino, e così. Ma vedete cosa avete ora? Quegli uomini credevano in Dio, praticavano la guarigione divina, ogni genere di miracolo, e così. Ma ora cosa avete? Una denominazione con un vento lugubre che soffia ogni volta che Dio manda giù un forte vento impetuoso, come fece il giorno di Pentecoste. Sapete cosa dite? Non andate da quello, è del diavolo. I giorni dei miracoli sono passati. Non esiste una cosa come la guarigione divina. L'abbiamo scritto sui nostri credi. Non esiste una cosa come la guarigione divina. Morti non possono, inflessibili. Ora notai allora sotto quelli, dei semi erano caduti da quei pini. E se avete mai studiato i pini, l'unico modo in cui possono riprodursi è quel calore che scende e apre quella pigna e lascia che il seme entri nel terreno. Ed era venuta una nuova generazione, un altro albero, e quando soffiava il vento quei piccoli non gemevano, si divertivano proprio nel vento. Pensai, ebbene, perché gli fa soffiare il vento? Ebbene, vedete, ogni volta che il vento soffia il piccolo albero si muove e strattona le radici, le allenta in modo che possano scendere a fare una presa migliore. Pensai, è così, signore. Pensai, il signor Donne pensare che sono pazzo, ma mi sento di saltare su uno di questi rami qui e correre su e giù qui come uno di quegli scoiattoli, proprio urlando a squarciagola. Ecco tutto. Una volta avevamo una chiesa che credeva nella guarigione divina, una volta avevamo un Martin Lutero, una volta avevamo un John Wesley, ma ora cosa siete? Una statua morta. Ma sotto tutto questo, benedetto sia il nome di Dio, abbiamo ancora il seme di Dio che ha prodotto un'altra chiesa. Qualcosa ha prodotto una chiesa che crede che Dio è il Dio vivente. E quando Dio manda giù quel vento impetuoso pentecostale, essi proprio ondeggiano e si divertono in esso. Dite, sono verdi, ma si stanno divertendo e stanno crescendo. Se sono verdi hanno vita, se non siete un po' verdi, bene, non avete alcuna vita. Il piccolo norvegese qui non molto tempo fa entrò e fu salvato nella riunione. Tornò dal suo capo e disse, oh, gloria a Dio, disse, loda al Signore, ho ricevuto lo Spirito Santo. Il suo capo disse, di cosa stai parlando? Egli disse, io sono andato in chiesa e disse che Dio mi ha dato lo Spirito Santo. Molto, molto, molto bene mi sento. Disse, devi appartenere a quel mucchio di svitati laggiù. Disse, loda a Dio per gli svitati. Disse, sai una cosa? Disse, se prendi come un'automobile, se non ci fosse dentro alcun dado, sarebbe un grosso mucchio di rottami. Ecco com'è, se non possiamo avere qualcuno qui dentro che abbia abbastanza forza, abbastanza potenza e abbastanza fede in Dio da tenere insieme la cosa, cosa abbiamo se non un grande rottame denominazionale? Giusto, loda Dio per gli svitati che tengono insieme la cosa. Come vi ho predicato ieri sera, quando un uomo riceve lo Spirito Santo agisce da pace ad ogni modo, ma si comporta così solo per la gente del mondo, per Dio. Egli è un padre glorioso. Guardate Davide quando danzò attorno all'arca e sua moglie si mise sull'arca e disse, mi metti in imbarazzo, una regina, in altre parole lui, io sono la figlia di un re, tu eri là fuori e correvi in giro gridando attorno a quell'arca danzando così. Davide disse, non ti è piaciuto quello? Osserva questo, e andò di nuovo attorno e attorno ballò attorno a quella, disse, guarda quello. E Dio guardò giù dal cielo e disse, Davide, Tu sei un uomo secondo il mio cuore. Ora dipende da quale cuore appartenete. Se appartenete al cuore del mondo, agirete come il mondo, ma se appartenete al cuore di Dio, farete cose di cui il mondo non sa niente. Così tanto inganno continua, continua, continua. Dio nel suo universo, lo credete? Dio nella sua parola, lo credete? Osservate come egli mantiene la sua parola e la conferma. Guardate cosa disse ad Abramo, guardate cosa disse agli apostoli, guardate cosa disse ai profeti, guardate come egli promise in questo giorno. Dio nel suo universo, Dio è nella sua parola. Ora Dio in suo figlio. Credete che Dio era in suo figlio? Ora dobbiamo sbrigarci. Dio era in Cristo riconciliando il mondo a sé. Lo credete? Un commento su Dio in suo figlio, così potremo apprezzarci. Stavo parlando ad una donna non molto tempo fa che appartiene ad una chiesa che non crede che Gesù fosse divino. Lei credeva che egli era solo un uomo comune, un profeta o qualcosa del genere, ma non era divino. Egli era Dio, il più grande seduttore che il mondo abbia mai avuto. Egli era Dio, Dio manifestato in un corpo chiamato Gesù, suo figlio. Non solo un uomo, non un insegnante, un filosofo, ma egli era Dio manifestato nella carne. Prima Timoteo 3,16 disse: senza controversia grande è il mistero della pietà, perché Dio è stato manifestato nella carne, visto dagli angeli e ricevuto in cielo. Ebbene, certo, egli era Dio. E questa signora disse: signor Branham, mi piace la tua predicazione, ma disse, c'è solo un difetto che trovo in te. Dissi, grazie, se riesci a trovare solo un difetto, quello è davvero buono. E dissi, ne ho già trovati 10.000 milioni, forse la gente ne ha trovati di più. Dissi, se ne trovi solo uno, io ti ringrazio per quel commento. Lei disse, ma se solo lo chiarissi. E dissi, che cos'è, signora, posso sapere? Se sono così vicino a essere a posto, dissi, io forse posso chiarirlo. Lei disse, ti vanti troppo di Gesù. Oh, dissi, cosa? Lei disse, ti vanti troppo di Gesù. Dissi, non potrei vantarmi abbastanza di lui, sorella, dissi. Se avessi 10.000 lingue non potrei lodarlo abbastanza, egli è degno di ogni lode. Lei disse, ma tu lo rendi divino. Ebbene, dissi, egli era divino. Lei disse, egli era solo un uomo, signor Branham, era un buon insegnante, un filosofo, ma non era divino, tu lo rendi divino. Dissi, egli era divino. E lei disse, bene, se io hai detto di essere un fondamentalista, sei rimasto con la parola. Dissi, sì, signora. Lei disse, se dimostrerò nella parola dove la Bibbia mostra che lui non è divino, lo accetterai? Dissi, sì, signora, ma non puoi farlo, ma sono un gentiluomo abbastanza cristiano da ascoltarti. E lei disse, posso dimostrartelo, disse, prendi San Giovanni 11 capitolo, disse, quando Gesù scese per risorgere Lazzaro, la Bibbia disse che pianse. Dissi, certo, perché? Ebbene, disse lei, questo mostra che non era divino. Dissi, quella è la tua scrittura? Lei disse, sì, è questa. Dissi, sorella, quello è più inconsistente del brodo fatto dall'ombra di un pollo che è morto di fame, dissi. Se è tutto quello che hai, mai, oh, dissi, non capisci. Egli era sia Dio che uomo, Dio era lui. E lei disse, come poteva piangere se era divino? Dissi, va bene, continuiamo l'argomento, ammetterò che egli era un uomo, ma era un Dio uomo, dissi. Egli andò alla tomba di Lazzaro, pianse come un uomo. Ma quando egli si alzò là e si ricompose, Lazzaro, vieni fuori! È un uomo morto da 4 giorni, il suo naso era già caduto, i vermi della pelle avevano roso il suo corpo, la sua anima era in viaggio da qualche parte per 4 giorni. Non lo so e non credo che lo sappia neanche tu, ma la sua anima se n'era andata da lui per 4 giorni, il suo corpo, la corruzione era iniziata ed egli disse, Lazzaro, vieni fuori! E un uomo che era morto da 4 giorni si alzò in piedi e visse di nuovo. Fratello, quello era più che un uomo per farlo. Quello era Dio in un uomo. Certo, egli era un uomo quando scese dal monte quel giorno affamato guardando intorno sugli alberi per trovare dei fichi da mangiare. Egli aveva fame come un uomo. Ma quando egli prese 5 focacce e 2 pesci e sfamò 5.000 persone, quello era più di un uomo. Quello era Dio in un uomo che poteva spezzare quel pane e moltiplicare pane e cuocere il pesce e produrlo. è così. Egli era più che un uomo. Ed è vero, egli era un uomo quando era sdraiato là fuori su quella barca quella sera, quella tempesta sorse. 10.000 diavoli del mare giurarono che lo avrebbero annegato. Era così stanco per il vedere visione e pregare per i malati. Una piccola vecchia barca come un tappo di sughero là al largo che rimbalzava su e giù. Il diavolo disse, l'abbiamo preso, ora sta dormendo. Egli era un uomo quando era stanco dormiva, ma quando mise il suo piede sul bordo della barca alzò lo sguardo e disse, pace, calmati. E i venti e le onde gli obbedirono. Quello era più che un uomo, quello era Dio che parlava tramite quell'uomo. Egli era un uomo quando gridò al Calvario, mio Dio, perché mi hai abbandonato. Egli era un uomo quando invocava misericordia. Ma quel terzo giorno, quando egli spezzò i suggelli della morte, dell'inferno e della tomba, risorse. Egli dimostrò di essere Dio. Non sorprende che i poeti, ha ispirato la vita di ogni poeta e di ogni autore che abbia mai scritto un cantico. Ogni uomo che abbia mai contato qualcosa ha creduto quest'essere la verità. E di Peronet, quando era nel suo periodo di gloria, lo stavano perseguitando, scrisse il cantico. Acclamate tutti la potenza del nome di Gesù, che gli angeli si prostrino. Portate avanti il diadema reale e coronatelo, Signore di tutti. Un altro ha scritto, acclamate tutti la potenza del nome di Gesù, che gli angeli si prostrino. Oh, mai come potreste? Su Cristo, la solida roccia, io sto. Ogni altro terreno è sabbia che sprofonda. Cosa potrei dire? La cieca Penny Crosby, cosa ne pensi tu? Lei disse, non passare oltre a me, o gentile Salvatore. Ascolta il mio umile grido, mentre stai chiamando altri. Non passare oltre a me, perché tu sei la fonte di ogni mio conforto. Più che vita per me, chi ho sulla terra oltre te? O chi in cielo se non te? Che sia quello cosa sia che rubino un Dio, chi in cielo se non te? E uno disse, vivendo mi amò, morendo mi salvò, sepolto porto lontani i miei peccati, risorgendo giustificò gratuitamente per sempre. Un giorno egli verrà, oh giorno glorioso. È la speranza della Chiesa, Dio in suo Figlio che riconcilia il mondo a se stesso. Credete che Dio sia nel suo universo? Dio è nella sua parola. Dio in suo Figlio, ora Dio nel suo popolo e noi concluderemo. Potete vederlo nel suo universo? Lo vedete nella sua parola? Lo vedete in suo Figlio? Ora guardiamolo nel suo popolo. Dio rimane con il suo popolo. Dopo che sono morti, egli è ancora con loro. C'era un uomo anziano di circa 80 anni che aveva una doppia porzione su di sé. Il suo nome era Eliseo. Egli aveva lo spirito di Elia, che era un simbolo. Elia la chiesa ed Eliseo, oppure Elia il Cristo ed Eliseo la chiesa, con una doppia porzione su di lui. Ed era morto da anni, e le sue ossa giacevano in una tomba. E una volta stavano portando un uomo per seppellirlo, e il nemico stava arrivando. E gettarono questo cadavere sulle ossa di quell'uomo devoto, ed egli risuscitò in vita. Dio nel suo popolo, egli sa dove si trova ogni osso, sa dove è sepolto la mamma, sa dove è sepolto papà, sa dove sono sepolti la nonna e il nonno. Egli è Dio ed egli è nel suo popolo, certo che lo è. C'era un tale chiamato Paolo, e presero dal suo corpo fazzoletto grembiuli. Un uomo devoto che era un profeta del Signore, la gente lo credeva così tanto. Al punto che presero fazzoletti dal suo corpo e li mandavano ai malati, e spiriti maligni lasciavano le persone dal corpo di un uomo, Dio nel suo popolo. C'era un vecchio pescatore così ignorante che non sapeva neanche firmare il proprio nome. La Bibbia disse al terzo capitolo che era un uomo ignorante ed incolto chiamato Simon Pietro. Non aveva istruzione, non un giorno di scuola. Dio era in lui al punto che la gente notava che Dio era in lui. Si sdraiavano alla sua ombra, oh Dio, e venivano guariti. Dio nel suo popolo, lo credete? Ci furono 120 persone dopo la sua morte, sepoltura e risurrezione. Salirono in un alto solaio per aspettare. Erano codardi, chiusero le finestre. Avevano paura dei giudei, avevano paura di dare testimonianza. Così si nascosero per 10 giorni in un alto solaio. E all'improvviso venne un suono dal cielo come un potente vento impetuoso. Riempì tutta la stanza dove erano seduti. Aprirono le finestre, aprirono le porte. E andarono per strada predicando il Vangelo in altre lingue. Cos'era? Dio nel suo popolo. Gesù disse: ancora un po' il mondo non mi vedrà più, tuttavia voi mi vedrete, perché io vivo, anche voi potete vivere. Le opere che faccio io le farete anche voi, più di questa farete, perché io vado al Padre mio. Ed egli disse in San Giovanni 5:19: non faccio niente finché prima non lo vedo fare al Padre. Eravate qui l'altra sera quando ho predicato su quello. Gesù come si fece riconoscere come Messia? Perché poteva percepire i loro pensieri e dire loro cosa non andava in loro e cosa avevano fatto. E così via in quel modo. La Bibbia dice chiaramente che era il segno del Messia. Dio nel suo popolo, le opere che faccio io le farete anche voi. La donna immorale venne al pozzo per prendere l'acqua e là c'era un giudeo. Egli le disse: donna, portami da bere. Contattando il suo spirito, cosa successe? Portami da bere. E lei disse: non è consuetudine che voi giudei chiediate a noi samaritani una cosa simile. Egli disse: ma se tu sapessi a chi stai parlando, chiedereste a me da bere. Cosa è successo? Egli trovò il suo problema. Sappiamo tutti di cosa si trattava. Disse: vai a prendere tuo marito e vieni qui. Lei disse: non ho marito. Egli disse: veramente hai detto la verità, perché ne hai avuti 5. Quello con cui vivi ora non è tuo marito. Ora gli disse la verità. Cosa disse lei? Vedo che tu sei profeta. Sappiamo che quando il Messia verrà, egli farà queste cose. Ma tu chi sei? Egli disse: io che ti parlo son adesso un segno del Messia. Corse in città e disse agli uomini della città: venite a vedere un uomo che mi ha detto chi ero. Cosa ho fatto? Non è questo lo stesso Messia? Cosa? Quella stessa cosa è profetizzato che tornerà di nuovo negli ultimi giorni alla Chiesa, appena prima del tempo della fine. Oh, so che abbiamo imitazioni carnali di ciò, so che abbiamo quelli che agiscono così e fingono di esserlo, ma ricordate, serve un dollaro falso per far brillare quello vero. E dobbiamo averne uno vero prima che ce ne sia uno falso. Amen. Proprio ora mi sento religioso, sì, è così, perché Dio è nel suo popolo, lo credete? Se Dio è nel suo universo, dite amen. Dio è nella sua parola, Dio è in suo figlio, Dio è nel suo popolo. Ora vediamo se egli lo è, lo vediamo nel suo universo, parola, così via, vediamo se egli è nel suo popolo. Ho promesso di pregare per le persone qui questo pomeriggio, ora la mia preghiera potrebbe aiutarvi. Solamente unisco la mia fede a voi, ma fratello mio, finché non credete che Dio è qui nel suo popolo, appunto, che potete vedere quello stesso Dio di cui abbiamo parlato manifestarsi proprio qui fra il suo popolo, come direbbe se venisse qui? Se Gesù fosse qui oggi pomeriggio con questo vestito che ha dato a me e vi avvicinaste a lui e diceste: Signore Gesù, sono malato, mi guarirai. Sapete quali sarebbero le sue parole? L'ho già fatto, figlio mio. L'ha fatto al Calvario. Quanti sanno che è la verità? È la verità. Lo fece al Calvario. Allora cosa farebbe? Direbbe: non potete credere che sono stato ferito per le vostre trasgressioni e con le mie lividure siete stati guariti. Ora egli potrebbe dimostrare che era il Signore Gesù. Potrebbe farlo. Come lo farebbe? Mostrando che egli era il Messia e egli era il Signore. Come lo sapevano a quei giorni che egli era il Signore? Perché egli mostrò il segno del profeta e tutti credettero che egli lo era. Ora non è successo per 2000 anni fino a quest'ultimo giorno in cui viviamo, e lo sappiamo. Ora, se Gesù verrà questo pomeriggio e compirà le stesse cose che fece quando era qui sulla terra, crederete che egli è fra il suo popolo e lo accetterete? Chiniamo i capi. Gentile Signore, preghiamo questo pomeriggio ora. Mi sono dilungato molto a parlare alle persone perché non so quando ne avrò di nuovo l'occasione. Ora l'ho portato fino a questo punto, Signore, che tu sei nel tuo universo, nella tua parola. Tu sei nei tuoi fiori, tu sei nella tua creazione, tu sei in tuo figlio, e ora l'ho portato al tuo popolo. Ed ora, Padre, non posso andare oltre questo, servitù d'ora in poi. Prego che Tu aiuterai e confermerai la Tua parola con segni a seguire, affinché questa gente possa sapere che Tu sei Cristo, che Tu sei il Figlio di Dio e noi siamo Tuoi servitori. E se per caso c'è qualcuno qui che non è un credente, possono accettarti come loro personale Salvatore. Se qui ci sono quelli che si sono solo uniti alla Chiesa e non sanno cosa significa essere nella presenza del Cristo vivente giorno e notte, possono accettarlo oggi pomeriggio. Guarisci ogni persona che è presente, Signore. Certamente, se questo stesso Dio di cui ho parlato può mostrarsi vivente qui e vediamo i personaggi della Bibbia, le vite di grandi uomini tutti ci ricordano, disse il poeta, che possiamo rendere sublimi le nostre vite con a Dio lasciare dietro a noi impronte sulle sabbie del tempo, le impronte che forse un altro, navigando sul maestoso mare della vita, e un fratello abbandonato e naufrago, nel vederle riprenderà coraggio. Oh Dio, facci essere Tuoi servitori questo pomeriggio. Vieni ora, Padre, ti vediamo nel Tuo universo, nella Tua parola, in Tuo Figlio. Ora vieni e dimostrati vivente fra le persone. E oggi, quando usciremo da questo edificio per andare nelle nostre diverse case, posso il nostro dire come quelli che vennero da Emmaus: avevano camminato con Te tutto il giorno dopo la risurrezione, ma non si erano resi conto che eri Tu. Molti qui, Signore, Ti hanno servito e Tu li hai tenuti fuori da problemi altro solo, e forse non si sono resi conto che eri Tu. Ma quella sera, quando il sole stava tramontando come ora, Ti sei fermato in una piccola locanda e Ti hanno invitato a stare con loro. Loro, hai fatto cenno come di andare oltre, di passare oltre, ma Ti costrinsero. E possano uomini e donne qui oggi fare la stessa cosa, costringerti. Entra e dimora con noi, Signore. E poi, quando sei entrata e hai chiuso le porte, hai fatto qualcosa come avevi fatto prima della Tua crocifissione, e si riconobbero che quello era il Signore Gesù, perché nessuno poteva agire come Lui. Ora, Padre, prego che nel nome di Gesù Cristo, che Tu venga in mezzo a noi ora e dimostri che queste cose che ho detto riguardo alla Tua parola e riguardo a Te sono la verità. Lascia che Ti vediamo fare le cose questo pomeriggio come hai fatto prima della Tua crocifissione. Allora riconosciamo che Gesù è risorto dai morti ed è vivente per sempre, ed Egli vive fra il Suo popolo. Ciò darà alle persone fiducia nel Tuo popolo, Signore. Farà sì che uomini e donne abbiano fiducia per le loro preghiere e per le loro istruzioni su come incontrarti. Concedilo, Padre, ci affidiamo a Te con la parola, nel nome del Signore Gesù. E mentre abbiamo i capi chini, ci sarebbe qualcuno qui oggi pomeriggio che non ha mai ricevuto Cristo come Salvatore, prima di veder compiere qualcosa direbbe: ricordami nelle tue preghiere, fratello Branham, ora credo. Che questa signora vieni proprio qui, signora. Ora, ecco dove tutto quello che ho predicato e tutta la Bibbia dice. Qualcosa deve accadere, qualcosa deve accadere, o Dio viene trovato come falso testimone della Sua stessa parola. Vedete? È così. Ora, per voi che non credete che Gesù sia grande quanto lo è sempre stato, ora, che ne è di questo? Ecco una scena della Bibbia. Voglio che leggiate San Giovanni 4, dove un uomo e una donna si incontrarono per la prima volta. Noi ci incontriamo per la prima volta, e quello, così che l'uditorio possa vedere, alza solo la mano così entrambi, e la Bibbia posta qui, questo è il nostro primo incontro. Per cosa è qui? Qual è il suo problema? Perché si trova qui? Non lo so. Non l'ho mai vista. Questa è proprio la prima volta che ci incontriamo. Ora, signor Durney, voglio che tu veda questo. Ti ho detto sul sentiero delle trappole che il nostro Dio era Dio. Rimani proprio dove sei solo un minuto. Rimani là. Ecco una signora che non ho mai visto in vita mia, non so niente di lei, non l'ho mai vista, è una totale strana. Ora, se lo Spirito Santo mi rivelerà cosa non va con la donna, allora quello dovrà venire da qualche risorsa spirituale, perché l'essere umano non lo saprebbe. Ricordi che te l'ho detto fuori nel tuo campo quella sera? Ricordi la sera in cui abbiamo ricevuto la notizia, la polizia a cavallo mi ha chiamato e non sapevo quale fosse il problema. Pensavo che mio figlio fosse caduto a bordo di un aereo, qualcosa del genere, era a scuola. E quella sera il Signore mi rivelò che non c'era niente, che non andasse a casa. Quello era nel tuo campo, ora quello è lo stesso Dio che è proprio qui, ora, eccolo, è davanti a te. Non l'ho mai vista in vita mia. Ora, se tutti voi qui dentro sapete da io, questa donna è Dio davanti alla parola di Dio, promettiamo che noi qui davanti a Dio non ci siamo mai incontrati prima in vita nostra. Ora, potrebbe essere malata, potrebbe avere problemi domestici, potrebbe avere problemi finanziari, potrebbe non essere a posto con Dio, potrebbe essere una persona di cattiva fama, potrebbe essere una santa di Dio, non so niente di lei, lei sta solo qui. Ora, se questa non è esattamente la stessa cosa che accadde in San Giovanni 4 quando Gesù incontrò una donna al pozzo, è giusto? Quanti lo ammetteranno? È così. Ora Gesù disse alla donna qual era il suo problema e lei disse che era così, quello era il segno del Messia. E il Messia è il Cristo, quanti lo sanno? Bene. Allora se quello era il Messia ieri, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi in eterno, e quindi io, essendo un uomo, non potrei conoscerla, allora ciò dovrà essere lo Spirito Santo, il Messia, che significa l'unto, dovrà rivelarle di cosa si tratta. Quanti sanno che egli percepiva i loro pensieri e sapeva tutto di loro? È così. Ora quello era il segno del Messia. Crederete tutti voi che lei sia il giudice? Ora se mi avvicinasse e dicessi, Signora, sei malato, impongo le mani su di te, alleluia, starai bene. Quello è un buon modo pentecostale ed è anche giusto, è esattamente giusto. Ma lei avrebbe diritto di dubitare, perché non saprebbe se sono stato incaricato a farlo meno. Ma ora se lo Spirito Santo tornasse e le dicesse qualcosa che non va, qualcosa che ha fatto, qualcosa che lei saprà essere la verità o meno. Allora quello, se egli sa cosa era, dimostra che egli sa cosa sarà. È giusto, fratelli? Lo credete? Che sfida! L'ho visto accadere davanti a mezzo milione di persone in una volta. Ora ho predicato duramente un'unzione diversa, quindi dovrei parlare con la donna solo un momento per vedere quale arriverebbe l'unzione. Ma grazie sia a Dio, eccola. Se qualcuno ha mai visto quell'immagine dell'angelo del Signore, vediamo le vostre mani alzate, certo, è protetta da copyright in tutto il mondo. Quella stessa luce e colonna di fuoco che vedete in quell'immagine che la scienza ha esaminato, George Lacy, il capo dell'FBI, la esaminò e disse, la luce ha colpito l'obiettivo, signor Branham. L'occhio meccanico della macchina fotografica non catturerà la psicologia. Quella luce è sospesa tra me e la donna. Nel giorno del giudizio vedrete che è giusto. Non riuscite a vedere quella? La donna si sta allontanando da me. La signora soffre di una condizione nervosa tremenda e ha problemi spirituali che la infastidiscono. È così, vero? Se questa è la verità, alza la mano. Ora credete? Ora, poiché qualcuno potrebbe aver detto l'ha indovinato, fratello Branham, lasciate che le parli ancora un poco. Lei è una brava persona e l'unzione è su di lei. Lasciate che vi dica solo questo, non conosco la donna, non le ho mai parlato fino ad ora, ma quella donna è consapevole che qualcosa è su di lei proprio ora. Una sensazione molto dolce e santa. Se è giusto, alza la mano, signora. Ora, lei è una canadese qui con voi, vedete? Lo sto proprio vedendo, quello non è un luccichio, è un bagliore, una luce smeralda proprio attorno alla voi dite, come fai a vederla? Io no. Ebbene, è un'altra dimensione. Come fece Paolo a vedere quella colonna di fuoco laggiù e quelli là con lui? Non la videro, vedete? In che modo i magi videro la stella che li condusse a Gesù e nessun osservatorio lo riferì mai? Una stella mistica nel cielo per 2 anni, nessuno la vide tranne i magi, perché erano gli unici ad aspettarla. Ora non so cosa ti ho detto, l'unico modo che io sappia è su quel nastro laggiù, ma qualsiasi cosa abbia detto era giusta. Ora vediamo di nuovo. Sì, nervosa, il tuo problema viene principalmente a quest'ora del giorno. A tarda sera, quando sei davvero stanca, sfinita, hai sensazioni davvero strane, di tristezza vengono su di te, è giusto. Diventi nervoso ogni tanto e ti cadono di mano delle cose. Non molto tempo fa eri vicino ad una finestra quando il sole stava tramontando, ti sentivi molto nervosa, strofinandoti la mano, è la verità. Come potrei sapere dove ti trovavi? Come potrei sapere che l'hai fatto? Prima di venire alla riunione hai pregato a Dio di ricevere un biglietto di preghiera. Sei stata molto felice quando l'hai ricevuto? Quello è il così dice il Signore, è vero. Ecco un'altra cosa, Dio mi dice che nel tuo cuore stai pregando per qualcun altro, un amico che sta morendo che ha il cancro. Non vive qui, vive a Port St. John. E la persona è adombrata da un'ombra oscura, quella persona è un peccatore, morente di cancro. Così dice il Signore. Sono vere quelle cose? Alza la mano. Ora c'è un'ombra di dubbio nella tua mente. Egli è Gesù Cristo? È Dio fra il suo popolo? Credi, sorella? Prendi quello stesso fazzoletto con te, mettilo sulla persona e non dubitare. Gesù Cristo lo sanerà. Vai, credi. Credete con tutto il cuore? Come può un uomo dire a una persona chi è, da dove viene, cosa ha fatto prima di venire qui? E quello che ha fatto 2 o 3 settimane fa, cosa ha in mente per chi sta pregando, tranne il Dio Onnipotente? Ora è vero, fratelli, voglio che sappiate che Cristo è vivente. Credi, signor Durney? Credi con tutto il cuore? Allora accettalo. Vai, siediti e credi con tutto il cuore, il tuo problema è finito. Dio ti benedica, voglio il suo. Amen. Ho visto quell'ombra venire sopra l'uomo. Credi al Signore, signor Dorne, e accettalo come tuo personale salvatore. Non dubitare, ti incontrerò là, su quel grande sentiero di caccia. Ti sono estraneo, Signora, io non ti conosco, ma Dio ti conosce, è vero. Non è vero? Credi che se Dio può rivelarmi cosa non va in te, che lo crederai come una cosa personale per te? Così che le persone sappiano che siamo estranei, alziamo le mani proprio così. Non ho idea, mi sembri una brava donna sana, ma stai soffrendo di un'escrescenza e quell'escrescenza sta facendo sì che altri organi non funzionino. Cioè il tuo rene e la vescica, è la verità. Credi? Bene, Gesù Cristo ti sanerà. Vai, credi con tutto il cuore. Credete ora? Abbiate solo fede, non dubitate. Credi che io sia suo servitore? Non sei qui per te stessa, sei qui per tuo marito. È un uomo non salvato e stai pregando per lui, è giusto. Se è giusto, alza la mano. Vai, credi. Sai cosa disse il centurione romano? Come ho detto, credi al Signore Gesù Cristo e tu e la tua casa sarete salvati. Come? Voleva dire che perché aveva creduto la sua casa sarebbe stata salvata? No, se aveva abbastanza fede per se stesso, poteva avere abbastanza fede per la sua casa. Credi con tutto il cuore, tu e la tua dolce metà vivrete insieme in quel paradiso di Dio oltre il fiume. Dio ti benedica, vai e ricevi ciò che hai chiesto. Ora vedete, ogni cosa sta iniziando ad accecarmi, vedete. Arrivo che riesco a malapena a vedere l'uditorio in questo momento. Siate riverenti ora, davvero riverenti. Non ti conosco, signora. Ora tutta quella predicazione per circa 2 ore non mi ha turbato neanche un po'. Ma guardate solo circa 3 o 4 visioni, quello che mi ha fatto ora. Sono proprio a terra, vedete. Quanti sanno che Gesù, una donna, toccò la sua veste ed egli percepì che virtù era uscita da lui? È giusto? Quella è forza che se ne va.
Lady sitting right back here, suffering. You believe with all your heart.
La signora seduta proprio qui dietro, sofferente. Se crederai con tutto il cuore. Hai problemi al cuore, problemi agli occhi, nervosismo. Credi con tutto il cuore?
The lady from Grand Prairie.
La signora di Grand Prairie, signorina Thompson, credi con tutto il cuore e sarai guarita nel nome di Gesù Cristo. Lo crederai? Bene. Non ti conosco, mi sei estranea. Se Gesù mi rivelerà il tuo problema, crederai che sono suo profeta o, scusami, suo servitore? Quella parola profeta in un certo modo ostacola le persone, ecco perché ho detto solo qualcosa che volevo dire alla donna, il motivo per cui ho tenuto la mano sul microfono. Siamo 2 persone che si incontrano, forse come il nostro Signore e la donna al pozzo. Probabilmente era una giovane signora, ma soffri di un problema alla gola, è così. È stato causato dalla poliomielite. E così, se Dio mi dirà chi sei, crederai che sono suo servitore. Signorina Duncan, vai a casa e starai bene nel nome di Gesù Cristo. Non dubitate. Seduto da questa parte proprio, la pregando per tua moglie non salvata, Signore. Credi che Dio la salverà e... Bene, potrai avere quello che hai chiesto. Dio risponda alla tua preghiera. Chi era quella signora che è appena passata scendendo lungo il corridoio? Si è pregato per te? Si è appena pregato per te? Oh, ho visto la luce in un angolo. Oh, vedo che è l'uomo con il problema alla schiena seduto là. Signor Pettigrew, se crederai con tutto il cuore, Gesù Cristo ti sanerà. La tua amata ha l'artrite, credi con tutto il cuore e sarà sanata. Se potete credere con tutto il cuore, ogni cosa è possibile. Quanti di voi credono ora con tutto il cuore? Sto diventando così debole, mi fa proprio barcollare di qua e di là. Quanti hanno... Si è svuotato là, qualcun altro con biglietti di preghiera da quel lato, entrate nella fila da quel lato. Quanti ministri qui credono che questo ministero è il Signore Gesù Cristo? Alzate le mani, ministri. Non voglio lasciare questo uditorio in questa condizione, lasciarvi pensare che io sia l'unico che ha il diritto di pregare per i malati. Il vostro pastore ha il diritto di pregare per voi tanto quanto me. Ora, potrebbe non essere un veggente, essi vengono solo uno in una generazione, ma io, ricordate Dio mai una sola volta così, che questo chiarirà una cosa che disturba le vostre menti e che posso già percepire. Nella Bibbia non c'è mai stato una volta un veggente alla volta. Elia, poi Eliseo, poi di Isaia, poi Geremia, vedete così, vedete. Ma solo tutte le persone che hanno il biglietto di preghiera C si alzino da questa parte, per favore, i biglietti di preghiera C. Vorrei conoscere i ministri che verrebbero qui a mettersi qui con me per aiutare a pregare per i malati solo un minuto. Potrei avere alcuni di voi, fratelli, in modo che il vostro uditorio qui veda che siete figli di Dio.
To know that you are sons of God.
Sono così felice di sapere che siete figli di Dio.
Man, you are to be a believer. Just at this crucial time. Don't worry about the child.
Amico, dovresti essere un credente proprio in questo momento cruciale. Non preoccuparti per il bambino, andrà tutto bene.
Now, wonder if we could...
Ora mi chiedo se potessimo, scendete proprio qui, fratelli, andiamo, scendiamo giù dal palco, alzatevi, fate una doppia fila là, proprio su e giù così. Sì, fratelli, sì. Vieni proprio qui, sorella, cammina proprio qui nella fila, solo un minuto. A proposito, sei già guarita, quindi non devi passare per la fila, puoi andare a casa. Ora girate da questa parte in modo che possano tornare lungo questa fila. Ora, voglio che alcuni di voi, fratelli, vengano proprio qui, stiano proprio qua giù. Voglio che stiate proprio qui, voglio stiate con me. Voglio che voi, fratelli, ora stiate là solo un momento, aspettate, scendete così da poter imporre le mani sui malati. Che ne dici, fratello, di stare vicino a questo fratello proprio qui, uno di voi? Va bene. Ora venite proprio qui, fate una fila in modo che si possa pregare per ognuno di voi. Ora, uditore, voglio che comprendiate, la Bibbia ha detto questi segni, accompagneranno coloro che avranno creduto. C'è una piccola signora qui con cui ho avuto un colloquio stamattina ed era a Grand Prairie. Io, lei compra i nastri dal fratello Leo Mercier, il fratello Gigoad, e mi hanno detto di cercarla, una sorella Brown. E così lei era alla riunione di Grand Prairie e lo Spirito Santo le ha detto di una donna che aveva, penso, qual era il suo nome? È Brown o la signorina sorella Brown? Aveva una rosa sul cappello e le parlò delle sue condizioni e naturalmente non l'avevo mai vista in vita mia e poi dissi, ognuno imponga le mani uno sull'altro. La signora potrebbe essere qui oggi pomeriggio. Disse, ognuno di voi imponga le mani l'uno sull'altro. E tutti hanno imposto le mani l'uno sull'altro perché la Bibbia ha detto questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se imporranno le mani sui malati riceveranno guarigione. Poi io, quando lo fecero, quello per cui lo faccio, fratelli, per il pubblico, non aspettate che arrivi un'ora a Roberts o qualcuno o qualche ministro che ha un ministero del genere. I vostri fratelli, i vostri pastori proprio, credete che io sia un servitore di Dio? Vi dico nel nome del Signore, questi uomini hanno la stessa autorità per pregare per voi quanto chiunque. Sono servitori di Dio. Ogni ministro che crede nella guarigione divina, sia metodista, battista, luterano, congregazionista o altro, se crede in Dio ha diritto di pregare per i malati. Ed ora guardate la piccola signora, ha imposto le mani su qualcuno e all'improvviso ha sentito una mano posarsi sulla sua che era più grande. E si è guardata attorno, non c'era nessuno attorno a lei. Le signore dietro di lei la conoscevano e non avevano le mani su di lei e ha sentito quella mano e ha detto che tremava proprio con la potenza di Dio. Poi stamattina al tavolo della colazione stavo mangiando con lei colazione all'Hotel Windsor e lo Spirito Santo ha detto: lei vuole che tu imponga le mani su di lei. E dissi: cosa farò, padre? Quale sarà il tuo segno? Posti tra noi, lei era dall'altra parte del tavolo, c'erano tutti i tipi di piatti, disse: con la sua mano sposterà quei piatti facendo una via diretta in modo che tu possa posare la mano sulla sua. E proprio allora lei si chinò e spinse indietro i piatti, non sapendo, dissi: sorella, perché l'hai fatto? Lei disse: qualcosa mi ha appena detto di farlo. Quello lo ha risolto per lei. Sorella, sei nell'edificio ora? Sei qui oggi pomeriggio? Sorella Brown? Sorella Brown? In piedi, proprio qui. Proprio questa, vedete. Egli è Dio, non lo è? Ora voglio che ogni persona qui dentro guardi stando in questa fila e non appena quella fila finirà lasciate che gli altri biglietti di preghiera continuino a farsi avanti. Poi... tutti i biglietti di preghiera continuano ad essere allineati qui. E poi, dopo aver finito, tutti quelli che non hanno biglietti di preghiera e vogliono che si preghi, si possono allineare proprio dietro di loro. Ora, prima di farlo, chiniamo tutti i capi al Dio Onnipotente. E se questa fosse vostra mamma in piedi nella fila? E se questa fosse vostra moglie? E se fosse vostra sorella? E se fosse vostra madre o vostra figlia o vostro figlio? Ricordatelo, è di qualcuno. Vorreste che tutti fossero sinceri se quella fosse vostra madre o vostra moglie, la madre del vostro piccolo bambino morente in preda al cancro? Non vorreste che qualcuno pregasse sinceramente? Ora pregate.
Heavenly Father, I am presenting...
Padre Celeste, questo pomeriggio, prima di tutto, tramite un dono divino, sto presentando il risorto Gesù per dimostrare che Egli è fra il suo popolo, per mostrarsi vivente. Poi, secondariamente, presento i tuoi servitori ministri, gli uomini che tu hai chiamato. Alcuni di loro hanno predicato molti, molti anni più di me, sono molto più qualificati come ministri di me. E voglio che la congregazione sappia che il loro pastore è tuo servitore come io. Tramite un dono divino ti ho presentato a loro, ora sto presentando loro i tuoi servitori. E io sono uno con loro, Padre, tuo servitore, e stiamo prendendo la parola del nostro Signore. Ora, Signore Gesù, tu conosci tutta la verità e non onorerai mai una menzogna. Ed è dimostrato da decine di migliaia di volte in tutto il mondo, senza un fallimento, delle visioni, il che dimostra che è vero. Davanti alla ricerca scientifica, davanti alle macchine della verità, alla presenza della macchina fotografica e cos'altro, tu hai dimostrato di essere Dio. Ed ora tu sei Dio questo pomeriggio e tu hai fatto questa dichiarazione, l'ultima cosa che hai detto quando stavo andando via: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. E questi sono credenti, Signore. Tu hai detto: nel mio nome cacceranno diavoli, parleranno in nuove lingue. Se raccoglieranno un serpente, berranno una cosa mortifera, non farà loro alcun male. Se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. Ora, Padre, ti sei dimostrato vivente nel mantenere la tua parola. Tu vegli sulla tua parola per confermarla. Ed ora sto presentando a questa comunità e alle regioni intorno Gesù Cristo e i suoi servitori. E noi come tuoi servitori, Signore, seguiremo le tue istruzioni indipendentemente da ciò che il mondo incredulo dice in merito a ciò. Imporremo le mani sui tuoi figli malati, sofferenti, e crediamo che saranno sanati. Ti accettiamo come nostro guaritore proprio ora. Ogni persona nelle file di preghiera, coloro che vengono nelle file di preghiera, vi chiedo ora nel nome di Gesù Cristo di accettare Gesù come vostro guaritore. Non dubitate. Quando questi uomini di Dio e noi imponiamo le mani su di voi, c'è solo una cosa che vi impedirà di guarire, è la vostra incredulità. Non dubitate, ma credete a Dio. E ci troviamo qui ora pregando per voi mentre passate davanti a questo uditorio. Non solo quello, ma circa 300 o 400 persone riunite qui questo pomeriggio pregheranno per voi. E ogni preghiera, ed ora credete. Ora per la preghiera di rimprovero con i capi chini.
We as the Church of God speak directly to you.
Satana, noi come Chiesa di Dio ti parliamo direttamente. Tu sei un diavolo, un tormentatore, e hai legato i servitori di Dio con il tuo spirito che bluffa.
So we as human beings have no power against you.
Così noi come esseri umani non abbiamo potere contro di te, quindi non veniamo ad affrontarti nel nome di una chiesa o un'organizzazione, ma esse sono sconfitte. Ma veniamo ad affrontarti nel nome del nostro vincitore Gesù Cristo. Stiamo acclamando il suo nome e la sua presenza davanti alle persone. Come vincitore di ogni malanno e di ogni malattia, mentre viene posta sotto i suoi piedi. E noi come suoi servitori stiamo eseguendo il suo incarico. Ti ordiniamo nel nome di Gesù Cristo, lascia libero ognuna di queste persone. Seguiremo il suo mandato imponendo le mani sui malati ed essi guariranno. Perché lo diciamo nel nome di Gesù Cristo. Bene, tutti preghino ora mentre i malati passano.